Online di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.47, linea alla redazione per le informazioni regionali. Un buongiorno da Viola Giacalone. Apriamo con la cronaca. Un ex soldato di origine cinese chiamato a proteggere gli interessi di un cartello monopolista nel racket delle grucce. Il salto di qualità del fenomeno criminale cinese a Prato, dimostrato dall'escalation di violenza degli ultimi mesi, trova adesso corrispondenza nel fermo di uno dei presunti autori di un tentato omicidio efferato avvenuto la scorsa estate in città. Sentiamo i dettagli nel servizio del nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
Un 36enne cinese, Neng Wing Fang, ex soldato dell'esercito della Repubblica Popolare, è stato fermato a Padova dopo 9 mesi di ricerche da parte della Procura di Prato. Secondo gli investigatori è uno dei 6 esecutori materiali di un efferato tentato omicidio avvenuto lo scorso luglio in città nell'ambito della cosiddetta guerra delle grucce, un fenomeno al centro di un'inchiesta della Direzione Investigativa Antimafia e allo studio della Commissione Parlamentare Antimafia giunta a Prato proprio venerdì scorso. A dar notizia del fermo è la Procura di Prato, che inseguiva l'uomo, sesto componente e unico latitante nel comando, già dalla scorsa estate. Secondo gli inquirenti, Fang proviene appositamente, citiamo, dalla Cina per tutelare, ancora citiamo il procuratore, con il ricorso alla violenza gli interessi imprenditoriali del gruppo monopolista nel settore delle grucce. Un comparto che, in corrispondenza del più grande distretto dell'abbigliamento d'Europa, Prato, genera volumi di fatturato da centinaia di milioni di euro l'anno. Dopo 9 mesi di lavoro, la procura è dunque riuscita a individuare in un ristorante della periferia di Padova Fang, che il 6 luglio 2024 all'interno del locale Number One aveva compiuto con 5 complici il tentato omicidio ai danni di Chang Meng Zhang. La vittima, imprenditore cinese, era riuscito a sopravvivere dopo vari interventi chirurgici. Inserito nel mercato della produzione delle grucce, pregiudicato, condannato in via definitiva anche lui per l'omicidio volontario di Zhang Su, commesso a San Giuseppe Vesuviano nel 2006, quella notte era stato accerchiato e colpito ripetutamente in varie parti del corpo, prima con una bottiglia di vetro e poi con un'arma da taglio e con pugni e calci, infine attinto da numerose coltellate all'addome. Nonostante le gravissime ferite è riuscito a sopravvivere e ha iniziato, citiamo ancora la procura, una proficua collaborazione con la giustizia.
Sequestrati dalla Guardia di Finanza in collaborazione con la Polizia beni per 600.000 euro ad un imprenditore calabrese residente in provincia di Siena, ritenuto prestanome dell''ndrangheta. L'imprenditore, attraverso una sua società nel settore edile, era già stato oggetto di un provvedimento interdittivo antimafia emesso nel 2003 dalla Prefettura di Reggio Calabria. L'uomo fungeva da prestanome e curava gli interessi della cosca Tegano De Stefano, originaria di Reggio Calabria, occultando attraverso fittizie intestazioni societarie e l'effettivo gestore della società. Il Tribunale di Reggio Calabria ha disposto il sequestro nel senese del patrimonio intestato ai familiari dell'uomo, una villa con relative pertinenze, 2 appezzamenti di terreno, un locale adibito ad autorimessa, un B&B affittacamere, oltre a conti correnti e disponibilità finanziarie, per un valore complessivamente stimato in oltre 600.000 euro. Andiamo a Campi Bisenzio. Sono state 7.000 le persone arrivate da tutta Italia e anche dall'Europa per partecipare al Festival della Letteratura Working Class che si è chiuso ieri, mentre in 5.000 hanno sfilato sabato in corteo alla fabbrica al centro cittadino. Si parla del collettivo di fabbrica ex GKN. Il rischio era che dopo 3 anni e mezzo di lotta i licenziamenti cadessero nell'invisibilità, ha commentato il collettivo. Il festival ha oggettivamente acceso un ulteriore faro sull'avvertenza e riportato la comunità solidale in piazza. Intanto sono arrivate le lettere di licenziamento ai 121 lavoratori di QF. Faremo tutto quanto utile e necessario a tutelarli, a partire dall'impugnativa. La soluzione occupazionale va ricercata attraverso il consorzio industriale, ribadisce Stefano Angelini, segretario FIOM CGL di Firenze, Prato e Pistoia. Sentiamo.
Stiamo aspettando che il tribunale decida se questa azienda proseguirà con il piano concordatario e quindi andremo verso un concordato, ma a quel punto dovrebbe anche sapere che c'è un soggetto finanziario, industriale, che supporti praticamente il pagamento delle spettanze del 2024 e 2025. Tutto quello che i lavoratori in questi mesi, in questi anni non hanno ricevuto. Rispetto a come ci muoveremo, parleremo con i lavoratori, secondo il nostro punto di vista inviteremo i lavoratori a impugnare i licenziamenti, perché siamo in un'incertezza assoluta. In questo momento siamo in una fase, come tutte le cause però, in una fase individuale, però è importante che le sentenze che sono state emesse dal Tribunale di Firenze sulla richiesta delle espulsioni vengono ascoltate. Ora è lo stesso tribunale, fra le altre cose, è vero che sono due sezioni diverse, una è il lavoro, l'altra è la sezione, diciamo, fallimentare, però io credo che anche lì bisognerà che, immagino che si partito.
Questo, Angelini, rispetto a un pregresso, diciamo. Per quanto riguarda invece il futuro, come hanno ribadito i lavoratori, il consorzio deve avere gambe.
Il consorzio deve avere gambe, c'è una legge regionale, è stata approvata, quello stabilimento, l'unico spazio vero di piano industriale ad oggi è quello dei lavoratori.
Adesso ci colleghiamo in diretta con Palazzo Vecchio, dove si sta tenendo la presentazione dell'iniziativa pubblica Disumani, prevista per l'11 aprile al Teatro dell'Affratellamento col film Innocence di Guy David. L'iniziativa è creata da Firenze per la Palestina, Scuole non caserme, no comando NATO e Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole e dell'università. Linea Domenico Guarino.
Sì, esattamente come hai detto, come si diventa disumani. Questo è il titolo del ciclo, il primo evento è per l'appunto la proiezione del film Innocence di Guy Davidi, che è un appello contro la militarizzazione dell'educazione della società al Teatro dell'Affratellamento. Venerdì 11 aprile, proiezione per le scuole alle 10 la mattina, già esaurita, poi nel pomeriggio alle 17. Il film è un film molto duro, che parla del modo in cui i bambini israeliani sin dalle scuole vengono indottrinati per poter far parte poi dalla tenera età di 15 anni e per gli anni a venire dell'IDF, ma è una questione, quella di disumanizzazione, che naturalmente riguarda tutta la società israeliana per come la racconta il regista, che peraltro è vissuto in una comunità di coloni fondamentalisti, ma poi è fuggito con tutte le dinamiche tipiche poi della persecuzione di coloro che erano prima membri di una comunità e che poi ne disconoscono i valori. Si tratta di un fenomeno che pervade tutta la società israeliana, cioè una disumanizzazione che porta, ad esempio, se vogliamo, secondo gli ultimi sondaggi, al fatto che circa 2/3 del popolo israeliano si dichiara favorevole al blocco degli aiuti umanitari a Gaza, e quindi praticamente si dichiara favorevole alla morte per fame, sete e malattia di oltre 2 milioni di persone. Il tema però riguarda anche l'Italia, perché anche in Italia e nei paesi occidentali in generale, ma anche in Italia, anni assistiamo ad una militarizzazione strisciante nelle scuole, con le proposte della ginnastica militare, con una sempre maggiore presenza della prospettiva della carriera militare in un'epoca in cui, come sappiamo, le difficoltà sociali ed economiche delle famiglie sono numerose e pesanti. Per ora è tutto, naturalmente poi gli approfondimenti, ecco, la Newsline serale, a te la linea.
Grazie Domenico Guarino. Passiamo alla politica. Accordo fatto tra Matteo Salvini e il generale ed eurodeputato Roberto Vannacci, che prende la tessera della Lega durante il congresso dello scorso fine settimana. Ma a proposito della candidata alle prossime elezioni regionali, Vannacci continua a dire: Elena Meini non è la mia candidata, dovremo valutare insieme chi sarà il candidato del centrodestra. Sentiamo il servizio di Raffaele Palumbo.
Alla fine il generale Roberto Vannacci ha fatto il passo. Durante il congresso leghista, che ha riconfermato il candidato unico Salvini alla guida del partito, ha finalmente preso la tessera. Dunque un tesserato di partito e non più un cane sciolto, un indipendente, che pure da indipendente si era fatto eleggere dall'elettorato leghista al Parlamento europeo. Tutto è bene quel che finisce bene? Non proprio. Per iniziare, tutti gli equilibri per quanto riguarda le prossime elezioni regionali d'autunno si decideranno dopo il 9 di questo mese. Per questa data è attesa la sentenza della Consulta sui terzi mandati. Dunque De Luca in Campania e Zaia in Veneto. E poi soprattutto Vannacci insiste: Elena Meini non è la mia candidata. E ancora: contemplo tutte le possibilità, il centrodestra toscano ancora non ha indicato il candidato, decideremo insieme la strategia più pagante. Per la verità, ad oggi il centrodestra toscano ha ben 4 candidati: Tomasi per Fratelli d'Italia, Stella e Bergamini per Forza Italia e appunto la Meini per la Lega, più la variabile impazzita Vannacci, che almeno adesso è una variabile impazzita tesserata e che ritiene se se stesso la strategia più pagante, se non altro per una questione di notorietà, di riconoscibilità e di popolarità, calcolata in base ai libri venduti? Non solo. Vannacci, nonostante i recenti sondaggi negativi, alle elezioni europee ha preso la bellezza di 530.000 preferenze, quasi 100.000 nella circoscrizione centro, quella che riguarda la Toscana. Gli altri non hanno la mia capacità di persuasione dell'elettorato e non farebbero una performance paragonabile alla mia, dice Vannacci, che ha già spostato il mirino dal malgoverno dell'Europa al malgoverno della Toscana. Per Vannacci il passo è breve, per Salvini un po' meno.
Si svolgeranno a breve, alle ore 15, nella chiesa di Santa Croce di Abbadia San Salvatore, nel Senese, i funerali di Roberta Mazzuoli, deceduta 10 giorni fa in una clinica privata di Arezzo per un intervento di routine, subito dopo l'anestesia preoperatoria. Lascia il compagno e un figlio di 16 anni. Sentiamo i dettagli nel servizio di Sandra Salvato.
Dopo la notizia dei 3 anestesisti indagati per la morte di Roberta Mazzuoli, la 48enne di Abbadia San Salvatore che avrebbe dovuto operarsi per ridurre la pressione oculare, arrivano i primi risultati dell'esame autoptico. La donna ha avuto un'insufficienza cardiorespiratoria letale subito dopo l'anestesia, un evento che rilevano i medici legali di Siena presenta dei punti ancora da chiarire in merito alla valutazione del rischio e alla fase del soccorso nel momento del collasso. A completare il quadro ci saranno anche le risposte sui prelievi isteologici e la cartella clinica, dove è scritto l'iter della Mazzuoli fino al tragico epilogo. È tutto sul tavolo della procura orientata sull'omicidio colposo, anche se non si esclude un fatto accidentale che niente ha a che vedere con la perizia dei medici indagati, tutti tra i 58 e i 77 anni, che si avvarranno anche loro di consulenti di parte. La famiglia di Roberta chiede naturalmente sia fatta luce sulle responsabilità, considerata soprattutto la routine di certi interventi e dunque la possibilità remota che si possano verificare eventi drammatici come questo. Un giro di lancette troppo breve su cui stanno indagando i carabinieri, coordinati dal PM Laura Taddei.
Siamo in chiusura, uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi in Toscana. Cielo sereno, poco nuvoloso, salvo addensamenti anche consistenti sulle zone costiere in mattinata. Venti deboli o moderati da nord-est, mari poco mossi sotto la costa, mossi al largo e temperature in diminuzione. Sono le 12.59, è tutto con l'informazione regionale che torna alle 18.45. Diamo la linea adesso al City Lights, dalla redazione. L'augurio di un buon pomeriggio.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.